Eccoci qua, sono tornato, sono di nuovo fra voi a darvi il benvenuto in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Ale che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Oggi parleremo di coronavirus che nel frattempo ha trovato un nome, si chiama Covid-19, parliamo delle primarie negli Stati Uniti e dell'invasione delle locuste in Africa. E poi, visto che eravate preoccupati, non sapevate che fine avessi fatto. Mi avete mandato migliaia, forse milioni addirittura di messaggi, ovviamente, no? Però vi racconto brevemente che cosa ho fatto in questi giorni in cui non ci siamo visti. Ma come prima cosa voglio ringraziare i miei colleghi Daniel Tarozzi e Annalisa Iannone per avermi sostituito egregiamente in questi giorni di assenza, ma anche un po' troppo egregiamente, a dire il vero. Vi tengo d'occhio, non è che poi mi volete fare le scarpe. Comunque, detto questo, vi ricordo anche se avete notizie che volete segnalarmi, feedback, qualsiasi cosa potete scrivere nei commenti di questo video e anche che trovate sulla pagina Rassegna Stampa Italia che cambia, di cui vi lascio il link in descrizione, tutti gli articoli che cito, nonché questo format in versione podcast. Va bene, allora siamo pronti per cominciare. Iniziamo appunto con un aggiornamento sul coronavirus Covid-19. Come prima cosa, se non l'avete ancora fatto, andatevi a vedere la puntata di martedì, l'altro ieri, fatta da Annalisa Iannone sull'argomento, perché è veramente interessante, vi dice un sacco di cose che non trovate sui giornali. E insomma, vi dà anche una serie di articoli per approfondire, che magari non sono quelli classici che trovate sui giornali tutti i giorni. Comunque, stamattina molte homepage dei giornali aprono con titoli piuttosto allarmistici sul fatto che nella sola giornata di ieri ci sarebbero stati 14.000 nuovi casi e 242 morti nella sola provincia di Hubei, che è quella dove il virus è nato fondamentalmente e poi ha iniziato a diffondersi. Il dato lì per lì mi ha fatto abbastanza sobbalzare perché fino a ieri la progressione era di circa 1.000 nuovi contagiati al giorno e stava iniziando a calare. Quindi cosa è successo? In realtà non è successo, non è cambiato niente nella diffusione del virus, ma piuttosto è cambiato qualcosa nei criteri di diagnosi del virus. Mentre fino all'altro ieri per la diagnosi era necessario il tampone, il risultato positivo del tampone, che però a quanto pare era un metodo abbastanza rozzo e poco accurato, da ieri è sufficiente rilevare con una lastra delle lesioni polmonari coerenti con quelle causate dal virus. Quindi fino a ieri probabilmente le stime erano a ribasso, da ieri potrebbero essere anche un po' a rialzo. Però in tutto ciò non vuol dire che ci sia stata un'impennata dei contagi e delle morti, ma semplicemente che persone che fino a ieri non venivano considerate infette o la cui morte non veniva imputata al virus, da ieri invece vengono conteggiate. E certo potrebbe voler dire anche che però i numeri sono molto maggiori di quelli considerati fin qui, cioè quindi roba da aggiungere uno zero in fondo, ecco, per farci un'idea. Quindi ecco, non possiamo considerare questi nuovi dati assieme agli altri, perché sono una cosa completamente diversa, però se supponiamo che, come sembra plausibile al momento, il trend sia più o meno lo stesso, dall'analisi dei numeri, esclusi quelli di ieri, che si possono ricavare osservando la mappa globale che è stata messa a disposizione dalla Johns Hopkins University, emerge che il virus dovrebbe essere vicino o forse avere anche già superato il picco di massima diffusione e quindi potrebbe iniziare una fase calante. Sempre dalla mappa si vede anche però che il tasso di letalità potrebbe essere un po' più alto di quel 2-3% che era stato fatto fin qui circolare, che viene ripetuto fin qua, perché basta osservare le curve dei contagi, dei decessi, delle guarigioni, cioè sembra che il virus abbia un decorso abbastanza lungo, mediamente di circa un mese, e quindi se mettiamo di aver raggiunto oggi il picco dei contagi, se ammettiamo che diciamo oggi sia stato così, ipotizziamo che oggi ci sia stato il picco dei contagi, il picco dei decessi potrebbe arrivare invece fra 1, 2, 3 settimane e quello delle guarigioni fra un mesetto. Quindi calcolare il tasso di letalità semplicemente dividendo il numero delle persone decedute per il numero di quelle contagiate non ha molto senso perché le due curve sono appunto sono sfasate lungo la linea temporale. Ed è plausibile che il tasso di letalità sia un po' più alto, magari attorno al 6-7%, non lo so. Comunque concentrato in una fascia di età di popolazione over 60. Questo lo dico da una pura lettura dei dati, ovviamente non sono un esperto dal punto di vista del virus, non sono un medico, però ecco, mi affido solo a una lettura dei dati, che è qualcosa che potete fare tutti semplicemente guardando la mappa. Poi ovviamente dovremo vedere se questi nuovi dati seguiranno i trend dei vecchi. Intanto però quello che è certo è che il virus sta avendo effetti sull'economia mondiale e ad esempio l'OPEC, che sarebbe il cartello dei paesi produttori di petrolio, ha tagliato 440.000 barili al giorno, cioè ha tagliato di 440.000 barili al giorno la previsione della domanda del primo trimestre, sto diventando dislessico, una riduzione dovuta proprio all'emergenza che sta abbattendo i consumi di carburante in Cina, perché la Cina è praticamente ferma, cioè varie regioni della Cina, e si stima che tutta la Cina, cioè sull'intero anno, i consumi di carburante in Cina potrebbero abbassarsi del 19%. Intanto in Africa, passiamo ad un altro argomento, però si sta svolgendo una crisi che è probabilmente più grave e che mette a rischio molte più persone rispetto al coronavirus cinese, ed è una crisi legata al cambiamento climatico. Però fa meno notizia perché da un lato non rappresenta una minaccia diretta per noi e dall'altro il PIL dell'Africa non è poi così importante, sicuramente meno importante per l'economia mondiale rispetto a quello cinese. Sto parlando dell'invasione delle locuste. Il 2019 è stato un anno molto molto caldo e umido, molto al di là dei valori normali, e questo ha fornito le condizioni ideali per il moltiplicarsi di questi insetti che si sono diffusi dallo Yemen e hanno attraversato il Mar Rosso e oggi si stanno propagando per l'Africa orientale. Ci sono foto e video di sciami, se non vi è capitato andatevi a vedere perché sono veramente impressionanti, di sciami talmente grossi da oscurare il cielo. E questi sciami sono capaci di percorrere fino a 150 km al giorno e un solo sciame in un solo giorno può divorare cibo pari a quello che verrebbe mangiato da 35.000 persone. Quindi sono numeri abbastanza importanti. Secondo la FAO, l'invasione potrebbe mettere a rischio la vita di 20 milioni di persone, soprattutto in zone che sono già caratterizzate dall'insicurezza alimentare. Però, appunto, come dicevo, è una notizia che trova spazio forse in fondo alle pagine dei giornali, anche se probabilmente ne riparleremo quando le locuste causeranno inevitabilmente nuovi migranti, allora improvvisamente il tema ci toccherà più da vicino e quindi diventerà mainstream. Però tenetelo a mente perché questa cosa sta succedendo ed è collegata molto da vicino ai cambiamenti climatici. Altra notizia di ieri, parliamo brevemente delle primarie dei democratici negli USA. Perché dopo la vittoria in Iowa, Bernie Sanders si conferma anche in New Hampshire come il candidato da battere e si conferma anche però Pete Buttigieg come suo principale antagonista. Il primo è un 78enne dalle idee quasi socialiste, il secondo ha meno della metà dei suoi anni ed è decisamente più moderato, ecco, diciamo. Mentre è scomparso dai radar Joe Biden, che era dato per favorito all'inizio delle primarie e che invece in questo momento raccatta sì e no il 7-8% delle preferenze. Va bene, allora siamo quasi arrivati alla fine anche di questa rassegna e quindi, come vi avevo promesso, vi racconto che cosa ho fatto in questi giorni. Questi giorni non ci siamo visti. Ero in Spagna in realtà, ero in Spagna in un paesino che si chiama Xerica, che è vicino Valencia, ed ero a fare una formazione con Cristiano Bottone e gli altri del Transition Network, perché era una formazione volta a formare dei nuovi tutor in questa metodologia che si chiama Municipalism in Transition, MIT, come l'istituto, insomma, il famosissimo Massachusetts Institute for Technology, però non è proprio la stessa cosa, però insomma. Questo tentativo, questa metodologia sistemica per aiutare i comuni e le comunità a diventare più sostenibili, eque, resilienti e felici. Ve lo dico perché è una metodologia che è stata sviluppata in questi ultimi anni, ma che si basa su veramente una serie di conoscenze accumulate da tutto il movimento della transizione in tutta la sua vita e in realtà anche su metodologie e sistemiche scientifiche molto, molto approfondite. E ve lo dico perché magari potrebbe succedere qualcosa anche da queste parti, quindi non lo so, stiamo provando a metterla in pratica anche qui su Roma, ma è ancora un po' troppo presto per raccontarvi qualcosa. Quindi vi lascio con questa piccola indiscrezione, ve ne parlerò sicuramente più avanti se succederà qualcosa. E per oggi vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao!